Il discorso della montagna in sette giorni. Capitolo 8. Il sesto discorso della montagna. La scelta tra bene e male, l'adulterio, il divorzio. L'arrivo importuno di Maria di Magdala. Prima parte di 2. Capitolo 8. Paragrafo 1. Dice Gesù. Fra il sentiero di Dio e quello di Satana vi è una grande distanza e che sempre più si fa profonda. La vita è così, scorre a cavaliere fra il passato e il futuro, fra il male e il bene. Al centro è l'uomo, con la sua volontà e il libero arbitrio. L'uomo può scegliere. Nessuno lo forza. Cammin facendo. Siamo arrivati ai due ultimi discorsi della montagna del Gesù Valtortiano. Gesù ha elargito ammaestramenti di grande sapienza e certamente, io meditandoci sopra per scriverveli, avremo certamente ritenuto a mente qualcosa, pronto a saltare fuori dalla nostra memoria inconscia o dalla nostra anima quando meno ce l'aspetteremmo. Riepilogando ancora una volta, i temi dei precedenti discorsi sono stati i seguenti. 1. La missione degli apostoli e dei discepoli. 2. Il dono della grazia e le beatitudini. 3. I consigli evangelici che perfezionano la legge. 4. Il giuramento, la preghiera, il digiuno. 5. L'uso delle ricchezze, l'elemosina, la fiducia in Dio. Rimangono da affrontare gli ultimi due discorsi.
6.
La scelta fra bene e male, l'adulterio, il divorzio. 7. Amare la volontà di Dio. È dunque il sesto discorso quello che tratteremo ora in questa nostra riflessione. Il tema della scelta fra il bene e il male non potrebbe essere più attuale rispetto ai tempi che stiamo vivendo da parecchi decenni a questa parte. Che il male esista non può essere negato da nessuno, anche se vi è chi non esita a darne la colpa a Dio come se il male l'avesse creato lui anziché Lucifero e l'uomo stesso. Mai come nel XX secolo ed ancora oggi agli inizi del XXI, e niente sappiamo ancora del futuro, pare che si siano scatenate tutte le potenze dell'inferno. Due guerre mondiali che, direttamente o indirettamente insieme ad ideologie nefaste, hanno comportato, dicono gli storici, circa un centinaio di milioni di vittime. Guerre mondiali che sono continuate in scala regionale e che ancor oggi non mancano di mietere centinaia di migliaia di vittime, ad esempio in Africa, con uccisioni in massa, carestie ed esodi biblici di popolazioni in cerca di salvezza verso terre meno coinvolte ma poco accoglienti. L'adulterio ed il divorzio, su un piano morale e apparentemente meno pericoloso, certamente incruento, possono però anch'essi fare parte del quadro complessivo del male in questa nostra particolarissima epoca storica. La disintegrazione dell'unità della famiglia fondata sul matrimonio, cristianamente intesa, è ormai un dato di fatto. La distruzione della cellula familiare, nucleo della società, punto di partenza per un corretto allevamento e formazione morale e spirituale dei figli e per la loro felicità, è infatti inoppugnabile, se sono vere le statistiche per l'Italia che indicano nel 50% le unioni che si disintegrano. Oggi si divorzia con grande facilità, complici gli adulteri da una parte o dall'altra, oppure, per evitare unioni matrimoniali con relativi obblighi reciproci, si preferisce la formula della convivenza, finché dura. Prepariamoci dunque ad un'attenta meditazione di questo sesto discorso della montagna. 29 maggio 1945. In una mattinata splendida, di un nitore d'aria ancora più vivo del solito, per cui pare che le lontananze si accorcino o che le cose siano viste attraverso una lente oculare che le rende nitide anche nei più piccoli particolari, si prepara la folla ad ascoltare il maestro. Di giorno in giorno la natura si fa più bella, rivestendosi della veste opulenta della piena primavera, che in Palestina mi pare sia proprio fra marzo e aprile, perché dopo prende già l'aspetto estivo con i grani maturi e le foglie già folte e complete. Ora è tutto un fiore. Dall'alto del monte, che di suo si è vestito di fiori anche nei punti apparentemente meno atti a fiorire, si vede la pianura col suo mareggiare di grani ancora flessuosi al vento, che da loro moto d'onda verde glauca, appena tinta di oro pallido sulla cima delle spighe che graniscono fra le reste spinose. Su questo ondulare di messi al vento lieve, stanno ritti nella loro veste di petali, e sembrano tanti enormi piumini da cipria oppure pallottole di garza bianca, rosa tenuissimo, rosa carico, rosso vivo, gli alberi da frutto, e raccolti nella loro veste di penitenti ascetici gli ulivi pregano, e la loro preghiera già si muta in un nevicare, per ora ancora incerto, di fiorellini bianchi. L'Hermon è un alabastro rosa nella cima che il sole bacia, e dall'alabastro scendono due fili di diamante, da cui sembrano fili, dai quali il sole trae uno scintillio quasi irreale, e poi si affossano sotto le gallerie verdi dei boschi e non si vedono più altro che a valle, dove formano corsi d'acqua che certo vanno al lago di Meron, da qui invisibile. E poi ne escono con le belle acque del Giordano per poi tuffarsi nuovamente nello zaffiro chiaro del mare di Galilea, che è tutto un tremolio di scaglie preziose alle quali il sole fa da castone e da fiamma. Sembra che le vele scorrenti su questo specchio, quieto e splendido nella sua cornice di giardini e campagne meravigliose, siano guidate dalle nuvolette leggere che veleggiano nell'altro mare del cielo. Veramente il creato ride in questa giornata di primavera e in quest'ora mattutina. E la gente affluisce, affluisce, senza posa. Sale da tutte le parti, vecchi, sani, malati, bimbi, sposi che pensano iniziare la loro vita con la benedizione della parola di Dio, mendichi, benestanti che chiamano gli apostoli e danno loro offerte per chi non ha, e pare si confessino tanto, cercano un posto nascosto per farlo. Tommaso ha preso una delle loro sacche da viaggio e rovescia in essa tranquillamente tutto questo tesoro di monete, come fosse del becchime da polli, e poi porta tutto vicino al masso dove Gesù parla, e ride allegro dicendo: «Godi, maestro, oggi ne hai per tutti». Gesù sorride e dice: «E cominceremo subito, perché chi è triste sia subito contento. Tu e i compagni scegliete i malati e i poveri e portateli qui davanti». Cosa che avviene con un tempo relativamente breve, perché si deve ascoltare i casi di questo e quello, e durerebbe molto di più senza l'aiuto pratico di Tommaso che col suo vocione potente, montato su un sasso per essere visto, grida: «Tutti coloro che hanno sofferenze nel corpo vadano a destra di me, là dove è ombra». Lo imita l'Iscariota, anche lui dotato di una voce non comune in potenza e bellezza, che a sua volta grida: «E tutti coloro che credono avere diritto all'obolo vengano qui, intorno a me. E badate bene di non mentire, perché l'occhio del Maestro legge nei cuori». La folla si agita per separarsi così in tre parti: chi è malato, chi è povero, chi è solo desideroso di dottrina. Ma fra questi ultimi, due, poi tre, sembrano aver bisogno di qualche cosa che non è salute e non è denaro, ma che è più necessario di queste cose. Una donna e due uomini. Guardano, guardano gli apostoli e non osano parlare. Passa Simone Zelote col suo aspetto severo, passa Pietro indaffarato che arringa una diecina di frugoli, ai quali promette delle ulive se staranno buoni fino alla fine e delle busse se faranno baccano mentre parla il maestro. Passa Bartolomeo anziano e serio, passa Matteo con Filippo, che portano a braccia uno storpiato che troppa fatica avrebbe fatto offendere la folla fitta. Passano i cugini del Signore dando braccio ad un mendicante quasi cieco e ad una poverella di chissà quanti mai anni, che piange narrando a Giacomo tutti i suoi guai. Passa Giacomo di Zebedeo con in braccio una povera bambina, certo malata, che egli ha preso alla madre, che lo segue affannosa, per impedire che la folla le faccia del male. Ultimi a passare sono gli, potrei dire, indivisibili Andrea e Giovanni, perché se Giovanni, nella sua serena naturalezza di fanciullo santo, va ugualmente con tutti i compagni, Andrea, per la sua grande ritenutezza, preferisce andare con l'antico compagno di pesca e di fede, nel Battista. Questi erano rimasti presso l'imbocco dei due sentieri principali, per dirigere ancora la folla ai suoi posti, ma ora il monte non presenta altri pellegrini sulle sue vie sassose, e i due si riuniscono per andare dal maestro con le ultime offerte ricevute. Gesù è già curvo sui malati, e gli osanna della folla punteggiano i singoli miracoli. La donna, che pare tutta in pena, osa tirare per la veste Giovanni che parla con Andrea e sorride. Egli si china e le chiede: «Che vuoi, donna?» «Vorrei parlare col maestro». Hai del male? Povera non sei. Non ho male e non sono povera, ma ho bisogno di lui, perché vi sono mali senza febbre e vi sono miserie senza povertà, e la mia, e la mia. E piange. Senti, Andrea, questa donna ha una pena nel cuore e vorrebbe dirla al maestro. Come facciamo? Andrea guarda la donna e dice: certo, è cosa che addolora farla conoscere. La donna assente col capo. Andrea riprende: non piangere. Giovanni, fa di portarla dietro la nostra tettoia. Io porterò il maestro. E Giovanni, col suo sorriso, prega di far largo per poter passare, mentre Andrea va in direzione opposta verso Gesù. Ma la mossa è osservata dai due uomini afflitti, e uno ferma Giovanni ed uno Andrea, e dopo poco, ecco, che tanto l'uno che l'altro sono insieme a Giovanni e alla donna dietro il riparo di frasche che fa da parete alla tenda. Andrea raggiunge Gesù nel momento che questo guarisce lo storpiato, che alza le grucce come due trofei, arzillo come un ballerino, gridando la sua benedizione. Andrea sussurra: «Maestro, dietro la nostra tettoia vi sono tre che piangono, ma il loro affanno è di cuore e non può essere noto». «Va bene. Ho ancora questa bambina e questa donna. Poi verrò. Va a dire loro che abbiano fede». Andrea se ne va mentre Gesù si china sulla bambina che la madre ha ripreso in grembo. «Come ti chiami?» le chiede Gesù. «Maria». «Ed io come mi chiamo?» Gesù risponde la bambina. «E chi sono?» «Il Messia del Signore è venuto per dare bene ai corpi e alle anime». «Chi te lo ha detto?» «La mamma e il papà che sperano in te per la mia vita». «Vivi e sii buona». La bambina, che credo fosse malata alla spina perché, per quanto già sui 7 e più anni, non si muoveva che con le mani ed era tutta stretta in grosse e dure fasce dalle ascelle alle anche, si vedono perché la madre le ha aperto la vesticciola per mostrarle, sta così come era per qualche minuto, poi a un sussulto e scivola dal grembo materno a terra e corre da Gesù, che sta guarendo la donna di cui non capisco il caso. I malati sono esauditi tutti e sono quelli che più urlano fra la molta folla che applaude al figlio di Davide, gloria di Dio e nostra. Gesù va verso la tettoia. Giuda di Cheriot grida: «Maestro, e questi?» Gesù si volge e dice: «Attendano dove sono. Saranno essi pure consolati e va lesto dietro le frasche, laddove sono, con Andrea e Giovanni, i tre in pena. Prima la donna. Vieni con me fra queste siepi. Parla senza timore. Signore, mio marito mi abbandona per una prostituta. Ho 5 figli e l'ultimo ha 2 anni. Il mio dolore è grande e penso ai figli. Non so se li vorrà lui o li lascerà a me. I maschi, il primo almeno, lo vorrà. Ed io che l'ho partorito non devo più avere la gioia di vederlo. E che penseranno essi del padre o di me? Di uno devono pensare male. Ed io non vorrei giudicassero il padre loro. Non piangere. Sono il padrone della vita e della morte. Tuo marito non sposerà quella donna. Vai in pace e continua ad essere buona. Ma non ucciderai lui. Oh, Signore, io lo amo». Gesù sorride: «Non ucciderò nessuno, ma ci sarà chi farà il suo mestiere. Sappi che il demonio non è da più di Dio. Tornando alla tua città saprai che ci fu chi uccise la creatura malefica e in un modo tale che tuo marito comprenderà che cosa stava facendo e ti amerà di rinato amore». La donna gli bacia la mano, che Gesù le ha messo sulla testa, e se ne va. Viene uno degli uomini. «Ho una figlia, Signore». Sventuratamente andò a Tiberiade con delle amiche e fu come avesse aspirato il tossico. «Mi è tornata come ebbra. Vuole andarsene con un greco. E poi? Ma perché mi è nata? Sua madre è malata di dolore e forse morrà. Io? Solo le tue parole, che ho udito l'inverno passato, mi trattengono da ucciderla. Ma, te lo confesso, il mio cuore l'ha già maledetta. No, Dio, che padre è, non maledice che ha peccato compiuto e ostinato. Che vuoi da me? Che tu la ravveda. Io non la conosco ed ella, certo, da me non viene. Ma tu puoi cambiarle il cuore anche da lontano. Sai chi mi manda a te? Giovanna di Cusa. Stava partendo per Gerusalemme quando io sono andato al suo palazzo per chiedere se le era noto questo greco infame. Pensavo che ella non lo conoscesse perché ella è buona, pur vivendo a Tiberiade, ma poiché Cusa avvicina i gentili. Non lo conosce, ma mi ha detto, vai da Gesù. Egli mi ha richiamato lo spirito da tanto lontano e mi ha guarita, con quella chiamata, dalla mia etisia. Guarirà anche il cuore a tua figlia. Io pregherò e tu abbi fede. Ce l'ho. Lo vedi. Abbi pietà, maestro. Tua figlia, entro questa sera, piangerà sui ginocchi di sua madre chiedendo perdono. Tu pure sii buono come la madre. Perdona. Il passato è morto. Sì, maestro. Come tu vuoi e che tu sia benedetto. Si rivolge per andarsene, ma poi torna sui suoi passi. Perdona, maestro, ma ho tanta paura. La lussuria è un tal demone. Dammi un filo della tua veste. Lo metterò nel capezzale di mia figlia. Mentre dorme il demonio non la tenterà. Gesù sorride e crolla il capo, ma accontenta l'uomo dicendo, perché tu sia più tranquillo. Ma credi che quando Dio dice, voglio il diavolo se ne va senza bisogno di altro. Vuol dire che terrai questo per ricordo di me e da un fiocchetto delle sue frange. Viene il terzo uomo. Maestro, mio padre è morto. Noi credevamo avesse delle ricchezze in denaro. Non ne abbiamo trovate. E sarebbe poco male, perché non ci manca il pane fra fratelli. Ma io vivevo con mio padre, essendo il primogenito. Gli altri due fratelli mi accusano di avere fatto sparire le monete e mi vogliono fare causa come ladro. Tu vedi il mio cuore. Io non ho rubato un picciolo. Mio padre teneva i suoi denari in uno scrigno, in una cassetta di ferro. Morto che fu, aprimmo lo scrigno e la cassetta non c'era più. Loro dicono, questa notte, mentre noi dormivamo, tu l'hai presa. Non è vero. Aiutami a mettere pace e stima fra di noi. Gesù lo guarda ben fisso e sorride. Perché sorridi, maestro? Perché il colpevole è tuo padre, una colpa da bambino che nasconde il suo giocattolo per paura che glielo piglino. Ma non era avaro. Credilo. Faceva del bene. Lo so. Ma era molto vecchio. Sono le malattie dei vecchi. Voleva preservare per voi, e vi ha messi in urto, per troppo amore. Ma la cassetta è sotterrata ai piedi della scala della cantina. Te lo dico perché tu sappia che io so. Mentre ti parlo, per un puro caso, tuo fratello minore, percuotendo il suolo con ira, l'ha fatta vibrare e l'hanno scoperta, e sono confusi e pentiti di averti incolpato. Torna a casa sereno e sii buono con loro. Non avere parole per la loro disistima. No, signore, e neppure vado. Ti sto a sentire. Andrò domani. E se ti levano del denaro? Tu dici che non bisogna essere avidi. Non lo voglio essere. Mi basta che la pace sia fra noi. Del resto, non sapevo quanto denaro era nella cassetta e non avrò afflizione per nessuna notizia disforme al vero. E penso che poteva essere perduto quel denaro. Come sarei vissuto prima vivrò ora, se me lo negheranno. Mi basta che non mi dicano ladro. Sei molto avanti nella via di Dio. Procedi e la pace sia con te. E anche questo se ne va contento. Gesù torna verso la folla, verso i poverelli e dà, secondo sue proprie misure, gli oboli. Ora tutti sono contenti e Gesù può parlare. La pace sia con voi. Quando io vi spiego le vie del Signore è perché voi le seguiate. Potreste voi seguire il sentiero che scende da destra e quello che scende da sinistra, insieme? Non potreste, perché se prendete uno dovete lasciare l'altro. Neppure se fossero due sentieri vicini potreste durare a camminare sempre con un piede in uno e l'altro nell'altro. Finireste a stancarvi e a sbagliare anche fosse una scommessa. Ma fra il sentiero di Dio e quello di Satana vi è una grande distanza e che sempre più si fa profonda, proprio come quei due sentieri che sboccano qui, ma che man mano che scendono a valle sono sempre più lontani l'uno dall'altro, l'uno andando verso Cafarnao, l'altro verso Tolemaide. La vita è così, scorre a cavaliere fra il passato e il futuro, fra il male e il bene. Al centro è l'uomo, con la sua volontà e il libero arbitrio, ai termini, da una parte Dio e il suo cielo, dall'altra Satana e il suo inferno. L'uomo può scegliere. Nessuno lo forza. Non mi si dica, ma Satana tenta a scusa delle discese verso il sentiero basso. Anche Dio tenta col suo amore, ed è ben forte, con le sue parole, e sono ben sante, con le sue promesse, e sono ben seducenti. Perché allora lasciarsi tentare da uno solo dei due? E da colui che è il più immeritevole di essere ascoltato? Le parole, le promesse, l'amore di Dio non sono sufficienti a neutralizzare il veleno di Satana. Guardate che ciò depone male per voi. Quando uno è fisicamente e fortemente sano non è immune dai contagi, ma li supera con facilità. Mentre, se uno è già malato e perciò debole, perisce quasi certamente per una nuova infezione e, se sopravvive, è più malato di prima perché non ha la forza, nel suo sangue, di distruggere i germi infettivi completamente. Lo stesso è per la parte superiore. Se uno è moralmente e spiritualmente sano e forte, credete pure che non è esente da essere tentato, ma il male non attecchisce in lui. Quando io sento uno dirmi, ho avvicinato questo e quello, ho letto questo e quello, ho cercato di convincere questo e quello al bene, ma in realtà il male che era nella mente e nel cuore loro, il male che era nel libro, è entrato in me, io concludo, il che dimostra che in te avevi già creato il terreno favorevole per la penetrazione. Il che dimostra che sei un debole privo di nerbo morale e spirituale. Perché anche dai nostri nemici noi dobbiamo trarre del bene. Osservando i loro errori dobbiamo imparare a non cadere negli stessi. L'uomo intelligente non diviene zimbello della prima dottrina che sente. L'uomo saturo di una dottrina non può fare in sé posto per altre. Questo spiega le difficoltà che si incontrano per cercare di persuadere i convinti di altre dottrine a seguire la vera dottrina. Ma se tu mi confessi che muti pensiero al minimo soffio di vento, io vedo che tu sei pieno di vuoti, hai la tua fortezza spirituale piena di aperture, le dighe del tuo pensiero sono sfondate in mille punti, ed escono da esse le acque buone e vi entrano le inquinate, e tu sei tanto stolto e apatico che non te ne accorgi neppure e non provvedi. Sei un disgraziato. Perciò sappiate, dei due sentieri, scegliere il buono e proseguire su quello resistendo, resistendo, resistendo agli allettamenti del senso, del mondo, della scienza e del demonio. Le mezze fedi, i compromessi, i patti con due, contrari l'uno all'altro, lasciateli agli uomini del mondo. Non dovrebbero essere neppure fra loro, se gli uomini fossero onesti. Ma voi, voi almeno, uomini di Dio, non abbiateli. Con Dio né con Mammona non potreste averli. Non abbiateli però neppure con voi stessi, perché non avrebbero valore. Le vostre azioni, mescolate di buono e di non buono, non avrebbero valore alcuno. Quelle completamente buone verrebbero poi annullate dalle non buone. Quelle malvagie vi porterebbero direttamente in braccio al nemico. Non fatele perciò, ma siate leali nel vostro servire. Nessuno può servire a due padroni di diverso pensiero. O amerà l'uno e odierà l'altro, o viceversa. Non potete essere ugualmente di Dio e di Mammona. Lo spirito di Dio non può conciliarsi con lo spirito del mondo. L'uno sale, l'altro scende. L'uno santifica, l'altro corrompe. E se siete corrotti, come potete agire con purezza? Il senso si accende nei corrotti, e dietro al senso le altre fami. Voi già sapete come si corruppe Eva e come Adamo per lei. Satana baciò l'occhio della donna e lo stregò così, di modo che ogni aspetto, fino allora puro, prese per lei aspetto impuro e svegliò curiosità strane. Poi Satana le baciò le orecchie e le fece aperte a parole di una scienza ignota, la sua. Anche la mente di Eva volle conoscere ciò che non era necessario. Poi Satana all'occhio e alla mente svegliati al male mostrò ciò che prima non avevano visto e capito, e tutto in Eva fu desto e corrotto, e la donna, andando all'uomo, rivelò il suo segreto e persuase Adamo a gustare il nuovo frutto, tanto bello a vedersi e così interdetto fino ad ora. E lo baciò e lo guardò con la bocca e le pupille in cui già era il torbido di Satana. E la corruzione penetrò in Adamo che vide, e attraverso l'occhio appetì al proibito, e lo morse con la compagna cadendo da tanta altezza al fango. Quando uno è corrotto trascina a corruzione, a meno che l'altro non sia un santo nel vero senso della parola. Attenti allo sguardo, uomini, allo sguardo dell'occhio e a quello della mente. Corrotti che siano, non possono che corrompere il resto. Lume del corpo è l'occhio. Lume del cuore è il tuo pensiero. Ma se l'occhio tuo non sarà puro, perché per la soggezione degli organi al pensiero i sensi si corrompono per un pensiero corrotto, tutto in te diverrà offuscato, e nebbie seduttrici creeranno impuri fantasmi in te. Tutto è puro in chi ha pensiero puro che da puro sguardo, e la luce di Dio scende padrona dove non è ostacolo di sensi. Ma se per mala volontà tu hai educato l'occhio alle torbide visioni, tutto in te diverrà tenebre. Inutilmente guarderai anche le cose più sante. Nel buio non saranno che tenebre e farai opere di tenebre. Perciò, figli di Dio, tutelate voi stessi contro voi stessi. Sorvegliatevi attentamente contro tutte le tentazioni. Essere tentati non è male. L'atleta si prepara alla vittoria con la lotta. Ma il male è essere vinti perché impreparati e disattenti. Lo so che tutto serve a tentare. Lo so che la difesa snerva. Lo so che la lotta stanca. Ma, su via, pensate cosa vi acquistano queste cose. E vorreste per un'ora di piacere, di qual che sia genere, perdere un'eternità di pace? Cosa vi lascia il piacere della carne, dell'oro e del pensiero? Nulla. Cosa vi acquista il ripudiarli? Tutto. Io parlo a peccatori, perché l'uomo è peccatore. Ebbene, ditemi, in verità, dopo avere appagato il senso, o l'orgoglio, o l'avarizia, vi siete sentiti più freschi, più contenti, più sicuri? Nell'ora che segue all'appagamento, e che è sempre ora di riflessione, avete proprio sinceramente sentito di essere felici? Io non ho gustato questo pane del senso, ma rispondo per voi, no. Appassimento, scontento, incertezza, nausea, paura, irrequietezza. Ecco cosa è stato il succo spremuto dall'ora passata. Però, ve ne prego, mentre vi dico, non fate mai ciò, anche vi dico, non siate inesorabili con coloro che sbagliano. Ricordatevi che siete tutti fratelli, fatti di una carne e di un'anima. Pensate che molte sono le cause per cui uno è indotto a peccare. Siate misericordiosi verso i peccatori e con bontà rialzateli e conduceteli a Dio, mostrando che il sentiero da loro percorso è irto di pericoli per la carne e per la mente e per lo spirito. Fate questo e ne avrete gran premio. Perché il Padre che è nei cieli è misericordioso coi buoni e sa dare il centuplo per uno. Onde io vi dico. E qui Gesù mi dice che lei mi deve copiare la visione dettato del 12 agosto 1944, B961, dalla 35 riga della visione fino alla fine della stessa, ossia fino alla partenza della Maddalena, alle parole e ride di rabbia e di scherno. Poi continuerà con quanto segue, naturalmente omettendo questa parentesi. E agosto 1944. Dice Gesù, guarda e scrivi. Evangelo della misericordia, che do a tutti e specie a quelle che si riconosceranno nella peccatrice e che invito a seguirla nella redenzione. Gesù in piedi su masso parla a molta folla. Il luogo è alpestre, una collina solitaria, fra due valli. La collina ha la vetta in forma di giogo, anzi, è più chiaro, in forma di gobba di cammello, di modo che a pochi metri dalla cima ha un naturale anfiteatro in cui la voce rimbomba netta come in una sala da concerti, molto ben costruita. La collina è tutta in fiore. Deve esser buona stagione. Le messi delle pianure tendono ad imbiondire e a farsi pronte per la falce. A nord un alto monte splende col suo nevaio al sole. Immediatamente sotto, all'oriente, il mare di Galilea appare uno specchio spezzato in innumeri scaglie di cui ognuna è uno zaffiro acceso dal sole. Abbacina col suo tremolio azzurro e oro, su cui non si riflette che qualche nuvola fioccosa che veleggia in un cielo purissimo e l'ombra fuggente di qualche vela. Oltre il lago di Genezaret vi è un lontanare di pianure che, per una lieve nebbia terra a terra, forse vaporare di rugiade, perché deve essere ancor mattina e in sulle prime ore, dato che l'erba montana ha ancora qualche diamante rugiadoso sperso fra i suoi steli, paiono continuare il lago, ma con tinte quasi d'opale venato di verde. E oltre ancora una catena montana dalla costa molto capricciosa che fa pensare ad un disegno di nuvole sul cielo sereno. La folla è seduta chi sull'erba chi su dei pietroni, altra folla è in piedi. Il collegio apostolico non è completo. Vedo Pietro e Andrea, Giovanni e Giacomo, e sento chiamare gli altri due Natanaele e Filippo. Poi ve ne è un altro che è e non è nel gruppo. Forse è l'ultimo arrivato, lo chiamano Simone. Gli altri non ci sono, a meno che io non li veda fra la gran folla. Il discorso è già incominciato da un po'. Capisco che è il discorso della montagna. Ma le beatitudini sono già enunciate. Anzi direi che il discorso si avvia alla fine, perché Gesù dice «Fate questo e ne avrete gran premio». Perché il Padre che è nei cieli è misericordioso coi buoni e sa dare il centuplo per uno. Onde io vi dico. Molto movimento avviene fra la folla che si assiepa verso il sentiero che sale al pianoro. Le teste dei più prossimi a Gesù si voltano. L'attenzione si svia. Gesù sospende di parlare e volge lo sguardo nella direzione degli altri. È serio e bello nel suo abito azzurro cupo, con le braccia conserte sul petto e il sole che lo sfiora sul capo col primo raggio che sormonta il picco orientale del colle. «Fate largo, plebei!» grida una iraconda voce d'uomo. «Fate largo alla bellezza che passa!» E vengono avanti quattro bellimbusti tutti azzimati, di cui uno è certo romano perché ha la toga romana, i quali portano come in trionfo sulle loro mani incrociate a sedile Maria di Magdala, gran peccatrice ancora. E lei ride con la sua bellissima bocca, buttando indietro la testa dalla capigliatura d'oro, tutta in trecci e riccioli trattenuti da forcine preziose e da una lamina d'oro, sparsa di perle, che le fascia il sommo della fronte come un diadema, dal quale scendono ricciolini lievi a velare gli occhi splendidi di loro e resi ancor più grandi e seduttori da un sapiente artificio. Il diadema, poi, si perde dietro le orecchie, sotto la massa delle trecce che pesano sul collo candidissimo e scoperto tutto. Anzi, lo scoperto va molto oltre il collo. Le spalle sono scoperte sino alle scapole, e il petto molto più ancora. La veste è trattenuta sulle spalle da due catenelle d'oro. Le maniche non esistono. Il tutto è coperto, per modo di dire, da un velo che ha il solo incarico di riparare la pelle dall'abbronzatura del sole. La veste è molto leggera e la donna, buttandosi come fa, per vezzo, contro l'uno o l'altro dei suoi adoratori, è come ci si buttasse addosso nuda. Ho l'impressione che il romano sia il preferito, perché a lui vanno di preferenza risatine e occhiate e più facilmente riceve il capo di lei sulla spalla. «Ecco accontentata la dea», dice il romano. Roma ha fatto da cavalcatura alla Venere novella. E là è l'Apollo che hai voluto vedere. Seducilo dunque, ma lascia anche a noi briciole dei tuoi vezzi. Maria ride e, commossa, agile e procace, balza a terra, scoprendo i piedini calzati da sandali bianchi con fibbie d'oro e un bel pezzo di gamba. Poi la veste, che è amplissima, di una lana sottile come velo e candidissima, trattenuta alla vita, ma molto in basso, verso i fianchi, da un cinturone tutto a borchie d'oro, snodate, copre tutto. E la donna sta come un fiore di carne, un fiore impuro, sbocciato per sortilegio sul verde pianoro in cui sono mughetti e narcisi selvatici in grande quantità. È bella più che mai. La bocca piccola e porporina pare un garofano che sbocci sul candore della dentatura perfetta. Il volto e il corpo potrebbero accontentare il più incontentabile pittore o scultore, sia per tinta che per forme. Ampia di petto e di fianchi in misura giusta, con una vita naturalmente flessuosa e sottile rispetto ai fianchi e al petto, pare una dea, come ha detto il romano, una dea scolpita in un marmo lievemente rosato, su cui si tende la stoffa lieve sui fianchi per poi ricadere in una massa di pieghe sul davanti. Tutto è studiato per piacere. Gesù la guarda fisso. E lei ne sostiene con spavalderia lo sguardo mentre ride e si torce lievemente per il solletico che il romano le fa scorrendola sulle spalle e sul seno, che ha scoperti, con un mughetto colto fra l'erba. Maria, con un corruccio studiato e non vero, rialza il velo dicendo «rispetto al mio candore», il che fa scoppiare i quattro in una fragorosa risata. Gesù la continua a fissare. Appena il rumore delle risate si perde, Gesù, come se l'apparizione della donna avesse riacceso fiamme al discorso che si assopiva nella finale, riprende, e non la guarda più. Ma guarda i suoi uditori che paiono impacciati e scandalizzati per l'avvenuto. Gesù riprende, «Ho detto d'esser fedeli alla legge, umili, misericordiosi, di amare non solo i fratelli di sangue, ma anche chi vi è fratello sol perché nato come voi da uomo. Vi ho detto che il perdono è più utile del rancore, che il compatimento è migliore dell'inesorabilità. Ma ora vi dico che non si deve condannare se non si è esenti dal peccato per cui si è portati a condannare. Non fate come scribi e farisei che sono severi con tutti ma non con se stessi, che chiamano impuro ciò che è esterno, e può contaminare solo l'esterno, e poi accolgono nel più fondo seno, il cuore, l'impurità. Dio non è con gli impuri, perché l'impurità corrompe ciò che è proprietà di Dio, le anime, e specie le anime dei piccoli che sono gli angeli sparsi sulla terra. Guai a quelli che strappano loro le ali con crudeltà di belve demoniache e prostrano questi fiori di cielo nel fango, facendo loro conoscere il sapore della materia. Guai a voi! Meglio sarebbe morissero arsi da un fulmine anziché giungere a tale peccato. Guai a voi, ricchi e gaudenti! Perché è proprio fra voi che fermenta la più grande impurità a cui fanno letto e guanciale ozio e denaro. Ora siete satolli. Fino alla gola vi arriva il cibo delle concupiscenze e vi strozza. Ma avrete fame. Una fame tremenda, insaziabile e senza addolcimento in eterno. Ora siete ricchi. Quanto bene potreste fare con la vostra ricchezza. Ve ne fate tanto male per voi e per gli altri. Conoscerete una povertà atroce in un giorno che non avrà fine. Ora ridete. Credete d'essere i trionfatori. Ma le vostre lacrime empiranno gli stagni della Genna e non avranno più sosta. Dove si annida adulterio? Dove corruzione di fanciulle? Chi ha due o tre letti di licenza, oltre il proprio di sposo, e su essi profonde il suo denaro e la vigoria di un corpo che Dio gli ha dato sano perché lavori per la sua famiglia e non si spossi in luridi connubi che lo mettono al di sotto di una bestia immonda. Avete udito che fu detto, non commettere adulterio. Ma io vi dico che chi avrà guardato una donna con concupiscenza, che chi è andata ad un uomo col desiderio, anche solo con questo, ha già commesso adulterio nel suo cuore. Nessuna ragione giustifica la fornicazione. Nessuna. Non l'abbandono e il ripudio di un marito. Non la pietà verso una ripudiata. Avete un'anima sola. Quando essa è congiunta ad un'altra per patto di fedeltà, non menta. Altrimenti il bel corpo per cui peccate andrà seco voi, anime impure, nelle fiamme inesauste.
Mutilatelo piuttosto,
ma non l'uccidete in eterno dannandolo. Tornate uomini, voi ricchi, sentine verminose di vizio, tornate uomini per non fare ribrezzo al cielo. Maria, che ha ascoltato in principio con un viso che era un poema di seduzione e di ironia, avendo di tanto in tanto delle risatine di scherno, sulla fine del discorso si fa nera di corruccio. Capisce che senza guardarla Gesù parla a lei. Il suo corruccio si fa sempre più nero e ribelle e all'ultimo ella non resiste. Si avvolge dispettosa nel suo velo e, inseguita dalle occhiate della folla che la scherniscono e dalla voce di Gesù che la persegue, si dà in corsa giù per la china lasciando lembi di veste sui cardi e sui cespugli di rose canine che sono ai margini del sentiero e ride di rabbia e di scherno. Non vedo altro. Ma Gesù dice: vedrai ancora.